Basket a 2, il talk dedicato alla palla spicchi condotto da Sebastiano Tarantino. Tutte le emozioni della pallacanestro con i protagonisti dal campo, ospiti in studio, approfondimenti, commenti alle partite.
Buonasera a tutti, bentornati a Radio Centrale, bentornati a Basket a 2. Oggi in studio con noi Jacopo Cavalera, ciao Jacopo, bentornato.
Salve a tutti i nostri ascoltatori.
Come stai?
Tutto bene, dai.
Oggi ti sei allenato, giusto?
Sì, abbiamo fatto allenamento alla Serie C con il nostro nuovo temporaneo allenatore Maurizio Mazzarella, visto che il nostro buon Michele Battistini servirà ai piani alti fino alla fine della stagione, quindi... Doloroso perché stavamo andando bene su tutti i campi.
Già, anche con la NR19.
Non è detto che cammino infatti. Non possa andare.
Avremo modo di parlarne anche di questo. Però partiamo un attimo dai piani alti. Partiamo dalla 2, che purtroppo vede un'altra sconfitta. 83-62 in casa di Ferrara, che insomma è quarta in classifica, quindi sicuramente fa un altro campionato rispetto al nostro. Sì. Però per essere insomma la prima partita dopo l'addio di Gandini, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, e l'arrivo di Battistini, per i primi due quarti si è visto qualcosa di molto buono, no?
Allora, innanzitutto parli del quarto posto di Ferrara e parli di un altro campionato, tutto giusto, perché purtroppo i dati dicono questo. Ma sempre parlando di dati, non so se gli ascoltatori, anzi gli spettatori in quel caso, hanno appunto sentito il commento dei ragazzi, insomma, in telecronaca a Ferrara, che parlavano di una sostanziale equivalenza appunto dati rispetto alle due squadre, a partire da punti subiti, punti fatti e percentuali praticamente da tutto il campo, compresi i tiri liberi. Purtroppo però in classifica c'è un abisso.
Beh, questo forse è la dimostrazione del fatto che ancora una volta il roster è forte. Sicuramente le idee c'erano, però qualcosa non ha funzionato proprio in alcuni momenti delle partite, no? Perché poi per praticamente quasi tutte le partite, tolte un paio di sconfitte, che insomma sono state senza dubbio praticamente dall'inizio alla fine, ovviamente Scafati per esempio, per il resto diciamo che fino all'intervallo bene o male le partite sono sempre state equilibrate. Adesso non so precisamente quante partite sono finite esattamente pari all'intervallo, però secondo me almeno...
forse non è l'unica, eh?
No, sicuramente non è l'unica, o comunque sono finite con pochissimi punti di scarto all'intervallo. Poi o nel terzo quarto o nel quarto quarto, voglio dire, la sconfitta con la Stella Azzurra nella dimostrazione fino al terzo quarto, una partita equilibratissima, giocata bene in attacco, un po' meno bene in difesa, però comunque una buona partita. Poi nel quarto quarto una discesa, quindi insomma quello che era mancato fino a questo momento era quello. La speranza è che in questo finale di campionato, nelle partite che contano, questa cosa non ci sia.
Sì, e infatti è un problema che probabilmente possiamo associare a un roster un po' risicato, nel senso a livello numerico, e che purtroppo diciamo deriva anche un po' dall'inesperienza in campo. Perché chiaramente siamo in un campionato molto ambizioso, comunque
è la prima volta ed è tutti i campionati così, no?
La prima volta, quindi non siamo diciamo attrezzati anche da un punto di vista di conoscenze, e credo anche per questo, no, la società abbia fatto affidamento a una figura che appunto la conosceva in lungo e in largo. E ovviamente avevamo determinati diciamo limiti, determinati paletti, e probabilmente la scelta di puntare appunto su 8 giocatori era consapevole. Beh, certo. Fosse comunque
era obbligatoria, direi.
Sì. Ed è chiaro che purtroppo ogni tanto però la paghi, perché comunque ci sono momenti in cui rischi di essere più stanco. E la stanchezza non è solo non riuscire a fare un passo in più, e tante cose, anche la lucidità, trovare una soluzione che non è proprio quella ottimale. Quindi comunque purtroppo sta pesando. E adesso forse è il caso proprio di raccogliere le ultime energie, però, perché serve lo sprint finale, che ci auguriamo vada nella direzione giusta.
Sì, diciamo che comunque l'obiettivo stagionale era sempre stato la salvezza, salvezza che ancora è possibile evitando i play-out, difficile, ma non impossibile, perché insomma c'è Chieti che è a 16 punti, noi siamo a 14, quindi mancano due partite prima della fase orologio. Diciamo che un passo falso di Chieti potrebbe rimetterci in gioco per evitare i playout, ma anche dovessero comunque arrivare i playout, sicuramente li affronteremo, spero, con una mentalità diversa rispetto sì. ad alcune partite, soprattutto ad alcune partite importanti, in cui secondo me quello che è mancato è stato proprio l'atteggiamento alla partita, perché mi vengono in mente sconfitte come quella contro la Sera Azzurra, che vabbè è sempre la stessa, però probabilmente è quella più dolorosa di tutte, perché sì. sarebbe stata probabilmente il
su tanti fronti sì. pesante. E proprio parlando di fronti, io direi che ci sono due campionati, uno per gli ottimisti e uno per i pessimisti. Perché se noi guardiamo appunto alla possibilità di recuperare quei due punti su Chieti, una vittoria nelle due partite che ci restano
non è impossibile. Beh, contro San Severo abbiamo già vinto, però chiaramente non è.
E però devi andare lì, certo. E invece qui ospiti una corazzata.
Beh, per lì. Che sì. ricordiamo la prossima partita, insomma, contro Farlì in casa.
Esatto.
E poi c'è San Severo l'ultimo.
Chieti giocherà adesso non mi sta venendo in mente la partita diciamo imminente, che però non dovrebbe essere facile, mentre un po' più facile sulla carta potrebbe essere, o comunque più alla portata, lo scontro all'ultima contro Fabriano, però in casa loro, quindi Anche Chieti non è, diciamo, messa benissimo, però forse un attimo più avanti rispetto a noi a livello di calendario favorevole. E adesso però c'è da considerare una cosa: quello che potresti recuperare su Chieti,
certo, poi
è quello che invece, perché si guarda sempre avanti, però bisogna fare attenzione dietro, perché c'è la Stella Azzurra che affronterà le due squadre di Roma. Adesso una squadra che comunque nella seconda partita di campionato l'ha fatta bene, perché sostanzialmente si è ripresa molto.
Hanno cambiato tanti giocatori, l'hanno dimostrato anche contro di noi in casa. Hanno giocato una grande partita, hanno tirato con percentuali, adesso non le ricordo a memoria, ma con cui non avevano mai tirato in tutto il campionato. Insomma.
Quindi bisogna fare attenzione, perché poi ricordiamo, tolto Chieti e... oddio, mi sta sfuggendo.
Cosa?
La squadra sopra Chieti.
Allora, sopra Chieti
dovrebbe essere Roma.
Sopra Chieti c'è l'Eurobasket.
Quindi, Eurobasket e Latina sono sì. ecco, Latina ed Eurobasket, forse questo l'ordine, ecco perché mi sfuggiva. Quindi sono le squadre che sono nella nostra orbita, con cui non è detto che la Stella Azzurra non riesca a ottenere la vittoria.
Sì, e si rischia.
Quindi,
poi, e soprattutto visto che abbiamo
lo scontro diretto a sfavore, è una cosa che non
sì,
va sottovalutata.
Lo ricordiamo, insomma, la speranza che abbiamo con Chieti, il fatto di aver vinto di 17, se non sbaglio, al ritorno, dopo aver perso all'andata. Sì, credo sia finita 77 a 60.
Sì.
Dopo aver perso all'andata di 8 punti, credo.
Sì, comunque.
Quindi, comunque, una differenza canestri a favore, che con una vittoria e una sconfitta negli scontri diretti ci permetterebbe comunque di stare avanti in classifica e di evitare i playout.
Sì.
Playout che, come sempre è stato, insomma, e come anche nei playoff, alla fine, in cui può succedere letteralmente di tutto. Quindi puoi anche arrivare ai playout da favorita, tra virgolette, ma insomma poi lì può davvero succedere di tutto in una serie da 5 partite. Ricordiamo che poi quest'anno... 3?
Credo sia 3.
Non lo so, bisognerebbe controllare. Però comunque no, io sono sicuro che quest'anno la differenza è che, insomma, ci sono le ultime due che scendono direttamente, e quindi poi di conseguenza le altre si giocano i playout, questo sicuro. L'ultima di un girone e l'ultima dell'altra che scendono direttamente, sì. E poi le altre si giocano i playout. Quindi poi, arrivati a quel punto, può davvero succedere di tutto.
Beh,
e un conto
sì.
è se giochi i playoff magari non da favorita, alla fine non hai niente da perdere, hai playout in un modo o in un altro. Se perdi
è finita lì,
butti via quello che di buono hai fatto, perché poi è una
tanto.
Stagione che in tanti vedono in modo negativo, ma che secondo me, per essere la prima stagione in Serie A, cioè più di questo, nel senso, potevamo magari puntare ad arrivare in questo punto, in questo momento della stagione, con qualche punto in più, questo sicuro. Però alla fine,
diciamo che si poteva, ecco, forse sottovalutare di meno il rischio che
sì.
perché per come sei partito e per il calibro di
le due vittorie iniziali sicuramente avevano fatto pensare ad altro.
Poi è chiaro anche che abbiamo ragazzi che, secondo me, tutto potevano immaginare, che tranne che giocare appunto dei playout quest'anno, o comunque anche per la carriera che avevano alle spalle. Quindi è per tanti aspetti una sfida complicata. Mm-hmm. E niente, quindi adesso sì, la stagione poteva andare leggermente diversamente, comunque l'obiettivo in realtà rimaneva sempre quello. Adesso,
ed è abbordabile a tuttora, diciamo, è più difficile, ma sicuramente non è impossibile.
Adesso sarà dura fare i conti con la realtà. Vabbè. Però purtroppo non possiamo parlare del futuro, perché
no, vabbè,
ancora non abbiamo
sicuramente
una palla,
no,
di
però diciamo che come fu anche il primo anno di Bino.
Sì.
Arrivi comunque in un campionato nuovo per la prima volta, non ci sei mai stato. Cioè, più di questo, non lo so, poi ci sono le sorprese, perché le sorprese ci sono. Però
sì, è chiaro, il tuo discorso è cosa pretendevano.
Esatto. Più di questo, nel senso, ripeto, qualche punto in più, magari una salvezza tranquilla, che poi tranquilla non è mai, però magari invece che essere in questo momento in zona playout, essere noi al posto di Chieti e dover dipendere dal nostro destino, questo sicuramente sì. Però non lo so, secondo me alla fine la cosa che può aver dato fastidio, ripeto, possono essere quelle partite buttate via per 5 minuti che non si è giocato, quello sì. Però analizzare la stagione in generale, insomma, più sconfitte che vittorie per una squadra che si deve salvare, è normale. Qualche vittoria anche così di valore è anche arrivata,
sì.
Secondo me tutto sommato non si può dare un giudizio negativo alla stagione fino a questo momento. Non dovesse arrivare l'obiettivo,
sì, diciamo che tutto sommato comunque resta il fatto che sì, sei una squadra nuova, e di conseguenza quello, cioè a livello anche proprio di assetto societario,
sì, di
cioè,
mentalità,
hai tutto da imparare,
certo.
Quindi
come era
comunque,
appunto il primo anno di Serie B,
comunque non ti puoi aspettare di essere un esperto al primo anno,
certo.
A prescindere, sarà stata un'esperienza formativa, mm-hmm, che noi speriamo possa valerci, diciamo,
già per l'anno
prossimo, futuro. Come posso
dire? Sì, esatto, diciamo che l'obiettivo della salvezza è anche questo, no? Permettere di prendere quello che si è imparato nel primo anno e già rimetterlo subito,
esatto,
nel secondo.
Perché comunque, ripeto, secondo me appunto cioè il roster
non è probabilmente non è da questa posizione in classifica.
Esatto, per alcuni aspetti.
Per alcuni aspetti, per
altri
è
come
corto.
Il quantitativo, diciamo, di giocatori. Per esempio, questa potrebbe essere una lezione da imparare per il futuro. Mm-hmm. Così come magari ce ne possono essere altre riguardo a quelli che magari sono stati i cambiamenti durante il corso dell'anno.
Sì, diciamo che
perché magari è una considerazione che posso sbagliare, però personalmente, mm-hmm, Thomas è tornato forte.
Molto forte.
Non lo so, magari si poteva fare qualche valutazione differente sul diciamo per quanto riguarda l'investimento di alcuni, mm-hmm, alcuni fondi.
Mm-hmm.
Non mi permetto ovviamente di dire cosa è giusto, cosa è sbagliato, mm-hmm, perché non, io comunque appoggio in tutto e per tutto, mm-hmm, la società. Però comunque, ripeto, è un'esperienza dall'altissimo valore formativo, perché non ti potevi aspettare di arrivare e conoscere subito, mm-hmm, alla perfezione. E quindi, ripeto, speriamo che si concluda.
Sì, sì, ma come hai detto giustamente tu, il roster comunque non va dimenticato, il fatto che non siamo partiti con questo roster. Noi siamo partiti con un roster che aveva un Amato in meno e un Burini in più, che, insomma, con tutto il bene per Federico di questo mondo e tutti i ringraziamenti del caso che gli hanno fatti, oggettivamente ha dimostrato che questo non è il suo livello. Quindi si impegnava, per carità, tutto quanto. Però il cambio Burini-Amato è un cambio, secondo me, che non va sottovalutato. Cioè abbiamo preso c'è stato un cambio abissale, secondo,
sì,
me. Amato è ancora giovane, ma ha già un'esperienza notevole comunque in A2, ed è stato uno dei giocatori comunque di più alto livello, comunque di un livello medio-alto del campionato. Di conseguenza è un cambio davvero abissale quello. Poi nel momento in cui Thomas non stava andando più, o comunque si pensava che servisse qualcos'altro a livello proprio di caratteristiche fisiche, sì, lì è stato comunque fatto un cambio, un investimento che non è un investimento da poco, perché comunque Thomas è rimasto, non è che se n'è andato, quindi si andava
appunto
a pagare un giocatore in più.
Esatto, è quello a cui alludevo, ma anche perché, diciamo, oggi sono in vena di, mm-hmm, spezzare la lancia a favore. C'è da dire che la barca in generale non stesse navigando bene,
no,
quindi
certo.
probabilmente è stata accollata una colpa a un giocatore in particolare, ma non è detto
che fosse effettivamente
fosse quella la soluzione. Dal momento che ritorniamo poi al discorso di prima, abbiamo visto come è ritornato, motivazione, voglia. Io dico sempre
che non era scontata il fatto che comunque, cioè, adesso oggettivamente l'avrebbero pagato comunque, nel senso, avesse giocato, no, probabilmente l'avrebbero pagato comunque, quindi non era scontato tornare a giocare bene comunque in due sconfitte, però giocare oggettivamente, essere secondo me sempre migliore in campo, poi
sì, ma diciamo poi una prova che fa proprio globale a livello di benefici che porta la squadra, perché non sono solo i punti, i rimbalzi, ma magari qualche volta sì, ci può stare l'errore, però a me piace molto evidenziare tutti i falli che riesce a prendere, perché nel basket i falli sono fondamentali sia a livello di squadra che a livello di singoli, no? E quindi il lavoro che fa là sotto, considerato anche che non ha un ricambio, diciamo,
5-5
adeguato,
diciamo,
esatto, alle caratteristiche fisiche necessarie, anche per, diciamo, discolpare Mitch dalla
vabbè, certo, dalla vabbè, sì, diciamo che ogni tanto volta c'è lui, ogni tanto c'è Jerkovic, che comunque non, nessuno dei due è un 5, quindi
esatto, ed è anche il motivo per il quale tante volte magari si arriva a fine partita stanchi, poco lucidi, quindi
poi sono capitate anche quelle partite in cui magari Thomas aveva un problema anche con i falli, e che quindi nei momenti cruciali dovevi tenerlo fuori e giocare con Jerkovic o con Mitch Poletti come 5, che nel senso ci possono mettere tutto l'impegno del mondo.
È stato comunque egregio nel svolgere il suo impiego,
però è chiaro, non è la stessa cosa.
Ma va anche a svantaggio della squadra, proprio perché mettendo, diciamo, un giocatore in quel ruolo e togliendolo dal suo naturale, appunto stai andando incontro ad una carenza.
Sì. Anche nel ruolo poi
esatto, nel ruolo proprio dove lo togli. Quindi appunto un effetto domino che, ripeto, trova secondo me la causa in questa un po' coperta corta.
Che adesso è diventata cortissima. Con l'infortunio di Ennio che
piove sul bagnato. Quindi
per fortuna, cioè, mi viene a questo punto da dire che Thomas è rimasto, perché dopo l'infortunio di Jonas, poi con l'infortunio adesso anche di Leonzio, se non avessimo avuto in casa il ricambio di Jonas, onestamente non oso immaginare cosa sarebbe potuto succedere. Quindi vabbè, lo ricordiamo, insomma, anche se ovviamente augurando a Ennio una prontissima guarigione. Ennio sicuramente non ci sarà. Sicuramente ne avrà per un po' con l'infortunio che ha avuto, quindi e soprattutto adesso che il mercato è chiuso, trovare un cambio diventa difficile, se non impossibile. Adesso non so poi la società come si regolerà, se magari metterà qualcuno di voi dei giovani in rotazione.
Beh, è quello che tra l'altro sta già succedendo.
Sì, vabbè, ovviamente sì, penso con Dimitri, sì, che sta prendendo minuti, oppure se cercherà qualcun altro, sinceramente non lo so.
Ad oggi purtroppo devo dire che non ci può essere alcun tipo di soluzione dal punto di vista senior, perché il mercato è chiuso. Da pochi giorni, quindi a meno che non si vada a prendere qualche ragazzo
svincolato,
sì, perché diciamo sfruttano quelli che
hanno
in casa oppure quella è la soluzione, con la difficoltà, con tutta le difficoltà del caso, che non ci sono poi così tante società che dicono: tieni, ti do il mio. Quindi
no, infatti poi sicuramente questo sarà una prova di responsabilità per chiunque verrà messo in rotazione, ma anche un motivo per crescere, perché poi sono queste le occasioni in cui un giovane può davvero ritrovarsi dal nulla poi ad esplodere, quello che auguriamo, insomma, chi dovesse trovarsi in quella situazione.
Anche perché è una situazione anche magari, mettiamola così, psicologicamente favorevole, perché
sì, perché alla fine non hai niente da perdere. Non devi dimostrare nulla, non è che non devi dimostrare nulla, nel senso, non hai nulla da perdere, come hai detto tu, non hai la responsabilità di essere un giocatore preso per fare minuti per forza, quindi trovarti così dal nulla. Poi sono quelle situazioni in tutti gli sport adesso, sta venendo
tante
in
volte
mente Donnarumma, per dirne uno che si è ritrovato con un portiere infortunato, no, due portieri infortunati davanti, l'hanno buttato dentro, e poi adesso è quello che potrebbe succedere a chiunque, sostanzialmente, questa cosa. Ovviamente ci vuole testa e fortuna, anche
talento
e tutto quanto. Allora, noi ci fermiamo un attimo, per una pausa musicale. Io vi ricordo che potete ascoltare Radio Centrale sul sito radiocentrale.net o in TV ai canali 868 di Digitale Terrestre e 568 di Sky, che oltre che tramite le comode app che trovate sull'App Store e sul Play Store, e che potete scriverci durante la trasmissione al numero WhatsApp 328 80 20 680, come ha fatto una persona, Jacopo, che probabilmente conosci, perché ci è arrivato un messaggio che ci scrive: vi ascolto dal sito di Radio Centrale. E poi c'è scritto: Jacopo sei bravissimo. Adesso occhio e croce, leggo Giulia, quindi penso che sia una...
Vabbè, dai, si diverte.
Salutiamo. E niente, ci fermiamo per una pausa e poi torniamo sempre con Jacopo.
Radio Centrale, network promosso dalla Fondazione Fare Oggi, braccio operativo della Caritas diocesana della diocesi Nardò Gallipoli.
Quasi il 90% degli italiani, compresa me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi.
Non siamo soli in questo universo.
Sono Tania Cagnotto e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria.
Oh no. Mírame como si no me hubiera visto antes. Esos ojitos de esta cama, tu azul que el del mar. Hey, yeah.
Baby, no sé qué me pasa, que hasta en los sueños me sales. Y cada vez que me llamas, tú me cambias los planes. Y loca, 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 muérdeme la boca, boca, boca. Me disparas balas locas, loca, tú y yo solo rap. Que te antojas, me pones high. Déjate llevar, no le pongamos fin. Que es lo que empezamos en Italia con Medellín. Cuando nos juntamos somos el Dream Team. Le pusimos Ciudad del Amor nosotros a París.
Baby, no sé qué me pasa,
que hasta los sueños me sales.
Y cada vez que me llamas, tú me cambias los planes.
Ella es loca, loca, loca. Muérdeme la boca, boca, boca. Me dispara balas, loca, loca. Tú y yo solo ram, pam, pam, pam.
Bentornati a Radio Centrale, bentornati a Baschetta 2. Siamo sempre con Jacopo Cavalera. Ieri cominciamo un po' da quello che stavamo dicendo prima, di questo, insomma, del fatto che durante la stagione cambi nel roster ci siano stati nel momento del bisogno, e che probabilmente la scelta dell'esonero di Gandini sia stata proprio anche un po' una conseguenza a questo. Cioè il roster è cambiato, i risultati no, anzi in alcune situazioni sono anche peggiorati, purtroppo, e quindi probabilmente rimaneva come ultimo cambio da fare proprio quello di Gandini, che poi personalmente io penso che potesse essere fatto anche un po' prima, però non lo so, poi sono dinamiche che non sono sicuramente così facili da analizzare, però insomma io questo è il mio pensiero. Secondo me dopo qualche risultato come la partita contro la Stella Azzurra, che continuo a ripetere perché non mi è ancora scesa, secondo me si poteva fare un po' prima, però vabbè, poi sono cose dinamiche societarie in cui non entro. Però dicevo appunto che il cambio di Gandini sicuramente è stato anche conseguente a un: ti abbiamo cambiato il roster, i risultati non sono cambiati,
ultima spiaggia
cambiamo l'allenatore.
Sostanzialmente è andata così, anche se come se dici tu, come dici tu, forse poteva essere fatto in maniera un po' più tempestiva, perché perché comunque si vedeva che la squadra non riusciva più a rispondere agli stimoli, se vogliamo, no? Le sconfitte erano più o meno, seguivano sempre una stessa linea, che era anche segnata da qualche errore difensivo di troppo,
tanti punti subiti,
tanti punti subiti, cambi a volte che non riuscivi a spiegarti. Quindi disattenzioni che penso nello sport, poi vabbè, tutto va, bene, no, nel senso che all'interno di uno spogliatoio cosa succede? Che vince, va tutto bene, perdi e va tutto male. Quindi è chiaro che se dopo un po' si perde quell'entusiasmo, e purtroppo è una cosa che dipende dal direttore d'orchestra, è inevitabile che ci siano degli errori dovuti proprio a un calo di concentrazione, a un calo di entusiasmo. E purtroppo, per quanto i giocatori siano consapevoli che da ogni singola stagione dipende il loro avvenire, purtroppo se ti trovi in un ambiente che sta soffrendo, soffri.
Vabbè, certo.
E quindi si è arrivati a questo cambio che forse anche per tempistiche ha portato irrimediabilmente a una soluzione.
Vabbè, in casa.
Anche in casa stessa, perché comunque Michele è un... Io sinceramente lo posso... possono averlo notato tutti che dal primo minuto è cambiato qualcosa.
Sì, sì.
Nuove soluzioni, una difesa.
Beh, probabilmente,
più...
sicuramente questi diciamo cambiamenti da un punto di vista proprio tattico, no? Però anche soltanto secondo me la scossa
un
del
nuovo
cambio.
Approccio, beh sì, c'è sempre di tutto. Dicevo, senza nulla togliere a Michele, ovviamente è chiaro che se parli con qualcuno anche esterno, probabilmente a tre giornate dalla fine nessuno ti può dare più di tanto disponibilità, no? Perché poi la situazione non è troppo facile da risollevare. Speriamo appunto che adesso Michele, che ha in mano le redini della squadra, possa trovare quello che manca. E devo dire, ritornando sempre, tu insisti sulla stella azzurra, io insisto purtroppo a questa appunto inferiorità numerica che poi si è andata peggiorando. Finché reggiamo siamo una squadra veramente tosta, perché si è visto anche la
prima partita di campionato, domenica.
Speriamo che i problemi non diventino insomma altri, perché se questa carenza continua ad essere persistente poi rischia di aggravare. Quindi io spero che si trova qualche rimedio, che purtroppo non posso suggerire, però
no, diciamo che sicuramente quello che è cambiato è quello che bisogna che cambi in chi in campo ancora non l'ha cambiato è un po' l'approccio alla partita, l'atteggiamento proprio che si ha in alcuni momenti della partita. Secondo me, poi ripeto sempre il mio pensiero, non è niente di profetico, però qualche volta questi giocatori hanno un po' dimostrato che in situazioni di difficoltà non si sono saputi riprendere, cioè mi spiego, per una squadra in questa situazione, soprattutto in questo momento della stagione, in alcune partite subire un break penso che sia la cosa più normale del mondo. In alcuni momenti di alcune partite, subito un break di 5, 6, 7 punti, la partita è volata via. Poi io non voglio dare la responsabilità al 100% ai giocatori, perché non è sicuramente al 100% dei giocatori, però...
Anzi, forse che la penso al contrario. Nel senso,
sì, dimmi.
Tu vinci, tu stai perdendo, perché poi prendi il break e va bene, però... Bisogna anche vedere, diciamo, la partita nella sua evoluzione. Ricordo tante partite, in particolare adesso l'ultima che abbiamo fatto in casa era contro
Latina.
No.
Sì.
Ok, sì, era no,
Latina prima
dire...
ancora Stella Azzurra.
Ecco, no, allora sì, era Latina e eravamo sotto, sì. Come tante volte è successo che durante il corso delle partite sei sotto.
Sì.
Però ogni volta che c'è una sensibile ripresa non si è mai riusciti a perseguirla.
Ah, tu dici a completare la rimonta.
Esatto. E questo, diciamo, questo problema. Allora, chiaramente ogni volta che c'è un contro break, l'allenatore generalmente nel basket spende un time out. Ogni volta che abbiamo speso questo time out, che hanno speso anzi questo time out, quindi di cui noi abbiamo a volte anche usufruito, non si è vista in campo una risposta adeguata a quella che era invece la necessità, cioè
continuare
la rimonta. E sono rimasto anzi abbastanza sorpreso da una mossa di, dello stesso coach Gandini, mi sa anche domenica scorsa, che con tutto che eri in un parziale aperto di 5-0 ha chiamato un time out. E la palla era agli avversari. Quindi
saresti tornato in campo sempre con la palla agli avversari.
Non mi spiego quanto sia stato funzionale. Perché poi il time out spezza anche un po' l'inerzia della partita. Quindi ci sono tante dinamiche che appunto in questa evoluzione di cui parlavamo entrano in campo. A volte sinceramente non ho condiviso il modo in cui è stata gestita, e quindi ti parlo anche di, diciamo, corpo tecnico.
Sì.
Però
è chiaro che siamo sempre
i più ignoranti.
Sì,
quindi
ci mancherebbe. No, però insomma, però, come hai detto tu giustamente, spieghiamo un attimo. Vabbè, non siamo tecnici, però il timeout può servire sì per sistemare qualcosa anche in un momento morto della partita, però generalmente di base si chiama sempre quando rischi di prendere tanti punti e di farne pochi, più o meno
quando qualcosa non sta andando.
Sì.
Se sei in un parziale aperto qualcosa sta andando.
Chiaramente poi vabbè, in fine partita si usano per altre cose, però sì, questi poi sono altri discorsi. Sì, probabilmente anche questo, no? Poi sicuramente all'interno della società c'è la parte economica e chi pensa a quello, e poi ci sono anche un po' le persone un po' più tecniche, no? Che guardano queste cose di cui stai parlando tu e che fanno le valutazioni del caso. E probabilmente dopo la sconfitta contro Latina non c'era più nient'altro da fare. Cioè, credo che tutti quelli che erano al palazzetto, anche vedendo quello che è successo, che poi sono cose dinamiche di campo, no? L'espulsione e tutto quanto sono cose che capitano. Però a quel punto evidentemente non c'era più niente da fare, no? L'esonero era aspettato da tutti, prima o poi. Credo che a quel punto, dopo quella partita, sia stata una decisione presa, come anche già detto Carlo, durante, da parte di tutti, anche di chi magari prima non era molto d'accordo. Adesso con il coach Battistini sicuramente lui ha dimostrato un paio di volte che squadre in corsa le può prendere e fare risultati discreti.
Un paio proprio.
Fare risultati anche discreti. Sicuramente non è facile, non è la Serie B, senza nulla volergli togliere, però sicuramente non ha ancora un'esperienza da Serie A 2, come non ce l'aveva da Serie B quando è stato della Serie B, però
come non c'era nessuno magari.
Probabilmente sì. Quindi no, sicuramente saprà dare il suo, come l'ha fatto sempre quando si è trovato in questa stessa situazione, soprattutto da un punto di vista difensivo, parlando un po' della parte tattica, e sicuramente anche dell'atteggiamento, parlando un po' della parte emotiva, perché poi lui è uno che ci mette sempre grinta, tanta grinta, che non guarda in faccia nessuno. Se stai giocando male, ti siedi in panchina e probabilmente non rientri più in campo. Speriamo che questo possa essere per le prossime partite un po' decisivo anche.
Sì, sì, appunto, come dicevo prima, Michele è anche uno molto bravo, diciamo, a curare la parte, diciamo, comunicativa anche con i giocatori, no? O diciamo in famiglia casi di partecipanti visivi in diretta alla partita, che mi hanno riferito anche un contatto molto amichevole, quasi familiare con i giocatori, un contatto proprio umano di correzione, spiegazione, chiarimenti, no? Che è quello che poi viene prima ancora della pallacanestro, certo. ed è quello che poi fa stare gli animi distesi, quindi parlando anche di quanto sia importante un ambiente sano. Ecco, speriamo allora che i giocatori, grazie a Michele, e insieme recuperino questa diciamo tranquillità che mancava, questa serenità, e che sicuramente può essere un ingrediente fondamentale per la riuscita della ricetta.
No, beh, sicuramente, come dicevo prima, Battistini ha la possibilità, anche se magari manca un po' di esperienza a questo livello, di dare comunque la sua ampissima conoscenza della pallacanestro, che stava, adesso poi ci arriviamo e parliamo anche di quello, dimostrando in Serie C e nell'Under 19, che poi sia un livello più basso, ma la pallacanestro è sempre pallacanestro, quindi dal punto di vista della conoscenza non gli si può dire assolutamente nulla.
Tant'è che inserisco una piccola pillola, se gli spettatori ci hanno fatto caso, un paio di volte nel secondo quarto in particolare, che io ricordi, c'era il taglio all'interno dell'area, una specie di cambio, mm-hmm, con il lungo che andava a occupare la posizione del post basso, in particolare, mm-hmm, sulla sinistra, dopo un, appunto, un cambio con il play. Ed è uno schema che facevamo anche con la Serie C, quindi
sì, sì, beh, sicuramente era quello che doveva fare, no? Di riportare quello che faceva con voi a quel livello.
Sì, sì, appunto, l'importanza di poi quanto una nozione possa essere valida, certo, a qualsiasi livello, tutto qua.
Allora, parliamo un po' del tuo, di quello che sono stati, no, del tuo, insomma, campo di gioco, no? Under 19 soprattutto, e della Serie C. Due campionati che stanno andando, anche nonostante il cambio di allenatore, che ancora, sì, insomma, è soltanto stato di una partita, stanno andando, molto bene. Soprattutto, sì, adesso la classifica Under 19 non ce l'ho presentata a memoria,
dico io che siamo, vai, primi.
Ok. Quindi molto bene l'Under 19, molto bene anche la Serie C, che comunque, sì, post i playoff, diciamo che prima di andarsene Battistini l'ha messo in cassaforte, poi chiaramente il piazzamento,
la chiave.
Sì, sì. Il piazzamento poi sarà probabilmente, non sarà quello che ci si poteva aspettare con un Battistini in panchina, anche se non è detto, però
sì,
vediamo.
Non è detto, appunto, anche per il fatto che, diciamo, già una partita è andata.
Sì, 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 appunto, quindi,
ecco, per spiegare, insomma, che comunque nulla togliere a chi verrà dopo, no, però dobbiamo capire innanzitutto che un primo contraccolpo l'abbiamo subito. Adesso vediamo nelle prossime partite, nelle partite, diciamo, restanti, come andrà. Quindi,
allora, ti chiedo come avete vissuto il cambio, se è stata una cosa improvvisa o se più o meno c'era qualcosa nell'aria, sì, e comunque, insomma, voi siete alle primissime esperienze, no, a livello di, a questi livelli di Serie C, di eccellenza dell'Under 19, anche se campionati di eccellenza, insomma, ne avete già, sì, giocati, però comunque più si va avanti con l'età, sicuramente più si alza il livello. E se, insomma, questo che voi siete, per voi che siete alle prime esperienze, il fatto di cambiare, secondo te potrà avere delle ripercussioni negative sul finire il campionato?
Ok. Allora, sicuramente il cambio lo senti, perché anche a livello proprio di materiale, di tempo, no? Oggi, penso ad oggi, abbiamo sfruttato un allenamento interamente per rivedere i nuovi schemi, anche per farli conoscere all'allenatore entrante, no? Quindi comunque non vai spedito, c'è qualcosa che devi rivedere, e c'è un rallentamento, se vogliamo, no? Parlando di come abbiamo saputo,
fermi qualcosa che stava andando spedita.
Sì, 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 ma diciamo da tutti i punti di vista è come se sostanzialmente riparti da zero, no? Quindi mi sembrava oggi, in cui ripetevamo un po' gli schemi, l'inizio dell'anno, no? Quando lì invece imparavamo. E quindi niente, sostanzialmente comunque qualcosa c'è. E devo dire, mi parlavi di sensazioni, effettivamente è qualcosa che, volendo, magari chi più chi meno, però ti turba.
Certo.
Nel senso che poi c'è anche tanta inconsapevolezza, no? Non sai a cosa andrai incontro.
Certo.
E come non sapevamo quello che sarebbe successo il giorno in cui finiamo una partita dell'Under 19 e Michele ci comunica quello che sarebbe successo, appunto. C'è chi era contento, c'è chi era scontento, ovviamente.
Contento per lui.
Quelli che erano contenti lo erano per lui, e quelli che erano lo scontenti lo erano per la mancanza che avrebbe portato. E non ti nego che comunque è un bravissimo allenatore, quindi lo avverti e sai che qualcosa ti mancherà, anche solo per il fatto che hai costruito qualcosa in 8 mesi.
Però forse, secondo me, insomma, quello che vi ha, appunto, quello che avete costruito, che vi ha lasciato, può, diciamo, campare da solo, nonostante il cambio di allenatore, fino alla fine del campionato, visto che non mancano moltissime partite.
Sì, però
vabbè, chiaramente la presenza, nel senso l'assenza di Battistini si sentirà. Questo è in dubbio, però secondo me in campo magari...
E sai che era quello che speravo e che in realtà non è successo, perché poi, non lo so, sarà che guardando, diciamo, l'evoluzione di una determinata chiamata, di uno schema da play, faccio attenzione a tutto. Però c'è qualcosa che magari Michele richiamava agli altri, e che adesso un allenatore che non ci conosce, non sa che tipo di gioco si sta andando a creare, non può dire: guarda, tu dovevi fare quello perché avrebbe portato questo tipo di vantaggio. Quindi diciamo che un po' serve rinfrescare anche la memoria, forse. Però appunto è comunque un qualcosa che avverti, no? Una mancanza che si sente, e che spero non si farà sentire, proprio per non andare a, diciamo, influire negativamente sui risultati. E ieri con l'Under 19 si è giocata un'ottima partita a Bari. E
campo difficile, sempre difficile.
Campo difficile, sì. Sinceramente credo un po' stremati alla fine, perché le rotazioni sono state abbastanza risicate.
Vabbè, comunque ricordiamo che la maggior parte dei giocatori dell'Under 19 giocano a distanza di 1-2 giorni rispetto alla Serie C, quindi...
Esatto, quindi probabilmente anche una rotazione magari maggiore avrebbe consentito di arrivare più sereni a fine partita. Anche perché, diciamo, adesso bisogna anche vedere lo sfruttamento delle varie componenti, perché magari qualcuno che aveva più minutaggio prima rischia di averne meno ora, o viceversa, sperando che non sia un qualcosa di, diciamo, appunto negativo, perché si cerca sempre di aspirare al meglio. Soprattutto mancando 3 partite alla fine, o meglio 2, il terzo appuntamento sarà alle Final Four. Speriamo di affrontarlo al meglio, perché ricordo sempre l'Interzone
Final Four che dovrebbero, diciamo, probabilmente giocarsi in casa.
No, purtroppo.
Vabbè, io ero rimasto che
si... Sì, infatti è stato un duro colpo per tutti.
Ah, non sapevo questo aggiornamento, quindi se vuoi...
Sì, c'era la possibilità di giocare le Final Four in casa, quindi pubblico amico, parquet amico, sarebbe stata comunque una bellissima emozione. Però la FIP, tanto per cambiare, ha scelto Bari. Non che ci sia un legame di amicizia, no, per carità.
Mica tutte le Final Four di qualsiasi cosa si giocano a Bari.
No, assolutamente. No, vabbè, scherzo.
No, vabbè. Boh, mi viene in mente l'Under 18 di qualche anno fa che si è giocato a Bari, per dirne. Finale contro Mesagna, quando abbiamo vinto.
Sì.
Quando...
Sì, no, sto pensando se fosse Final Four o meno. Però
io andavo insieme a vedere la finale.
Sì, sì, assolutamente. Però no, penso che fosse però soltanto la finale. Non so.
Vabbè, comunque alla fine il campo è più o meno sempre
quello. Sì, è sempre quello, non ci piove. Quindi niente, si giocherà lì. La prima affronta la quarta. Se continua ad andare come deve andare, noi abbiamo l'Aurora, Brindisi e Bari in casa per 2 giornate di fila, perché Bari è il recupero, diciamo, della
partita che non avete giocato, della bomba.
Non avevamo giocato a causa del COVID.
Sì, per il COVID.
E quindi noi giocheremo queste 2 partite in casa. Se andiamo a vincere contro Bari anche in casa, perché adesso ci troviamo a pari punti, ma con lo scontro diretto, in caso di sconfitta verresti automaticamente scavalcato e quindi anche agguantato nel caso in cui succedesse qualcosa di strano. Anzi, differenze, scontri diretti, questo poi va diciamo rivisto. Però è difficile pensare che l'ultima partita sarà complicata per qualcuna delle due, no? Perché certo, provando
vabbè,
a vincerle...
Vabbè, quindi poi Final Four
sostanzialmente appunto sarà uno scontro diretto per il primo posto, esatto. Poi le Final Four, prima contro quarta, secondo contro terza, in 2 giorni si arriverà al vincitore, che dovrebbe poi, diciamo, proseguire il suo cammino all'Interzona, affrontando tutte le vincitrici.
Interzona che dovevate...
Quell'Interzona. Ecco perché poi è sentita, capito? Quindi
però
io...
non era Under 19, quella era, no, era Under 16. 16, no?
Under 16, sempre con Michele, quindi... Cioè.
Beh, siete in tanti che giocavate quell'Under 16 e adesso non... la memoria, sto andando...
Tantissimi no, la verità, però diciamo... perché i pilastri sono rimasti.
Tipo Andrea non c'era già nell'Under 16.
No, noi eravamo 2004. E quindi eravamo Dimitri, Samuele Baccassino ed io. E a cui si sono aggiunti, vabbè, tutti i ragazzi del 2003, sì, Bogdan che è arrivato quest'anno.
Va bene, comunque sicuramente qualcosa che anche per la Serie C, perché poi insomma i playoff di Serie C sono comunque un risultato importante. Sicuramente avete una squadra forte, però tolti i senior che comunque non avevano sempre avuto un minutaggio eccessivo, diciamo che l'esperienza un po' vi mancava, no? Rispetto ad altre squadre che invece erano più, molto più esperte, che avevano squadre con anche con pochi under, con pochi ragazzi. Sicuramente l'obiettivo dei playoff è stato qualcosa di importante. Vedremo come andranno. Ovviamente non si puntava a vincere il campionato, lo ripetiamo sempre, che la Serie C e l'Academy erano un progetto più per far crescere i giovani, e speriamo che i risultati si vedranno. Niente, per il resto io ti faccio le ultime domande, visto che sei venuto, mi ricordo quando era, però qualche mese fa
Mi sa dal primo e il secondo appuntamento,
quindi era tipo ottobre-novembre, credo. Sono cambiate un po' di cose. L'anno prossimo che fai?
L'anno prossimo università, quindi ci spostiamo. Andiamo ad aumentare la popolazione settentrionale in quel di Milano. E niente, io spero di trovare qualcosa di comodo, perché purtroppo quando vai a fare un investimento, perché sostanzialmente è un investimento lo studio fuori, è chiaro che devi dare importanza a quello, però non puoi, diciamo, dimenticare quelle sono state le tue passioni per 18 anni, quindi la speranza è quella di poter avere una soluzione agibile per poter continuare.
Sicuramente
quindi
squadre non mancano a Milano, qualsiasi categoria.
Infatti quello è proprio il fattore su cui puntare. Si spera che vada tutto per il meglio e che quindi possa continuare, altrimenti sto anche cercando di farmene una ragione, perché non la devo escludere, quindi è bene non arrivare e ricevere subito una botta.
Diciamo che come ho sempre ripetuto, perché vi conosco personalmente, quei maledetti 2 anni di Covid vi hanno non voglio dire stroncato, però quasi, nel
però
senso
quasi, sì.
Sicuramente. Beh, io ricordo te proprio in prima persona, avresti avuto tante possibilità di fare tante cose. Poi adesso non ricordo precisamente, però ricordo un torneo un'estate.
Era l'Interzona.
Vabbè, l'Interzona con l'Under 16, quel torneo.
Partecipazione, sì, il torneo, tu parli del torneo, il trofeo conclusivo della categoria Under 16, diciamo regionale. La possibilità quindi di affrontare con una squadra appunto pugliese tutte le altre selezioni regionali, e quindi possibilità di mettersi in mostra.
Esatto, questo dice appunto, questi 2 anni vi hanno un po' tolto la possibilità di mettervi in mostra, no?
Sì.
Cioè nel senso, probabilmente anche per te, arrivato al punto dell'università, sarebbe stato più facile trovare qualcosa anche a un livello un po' più alto, magari se avessi giocato tutto il tempo nella tua vita senza stare 2 anni solo ad allenarti.
Ma più che parlare di livello, io parlerei proprio di interessi e ambizioni. A quell'età comunque è un'età importante, no? Soprattutto per un ragazzo che si forma con le giovanili e che parte, perché comunque più o meno era messo in preventivo, no? Che io partissi. Però in quell'età in cui ancora sei in mezzo, puoi cercare di capire comunque a che punto sei, no? Con tante occasioni di quel tipo avevi l'occasione veramente di testare il tuo livello. E non dico che magari avrei messo lo studio da parte, ma non è neanche
potevi
detto.
Potevi fare un'altra scelta.
Potevo fare un'altra scelta a livello di che categoria?
Sì.
Ok.
Categoria che ti fa vivere.
Esatto. Per esempio, adesso purtroppo è una scelta subordinata, perché per via di cose ho rivisto le mie ambizioni, no? I miei interessi, purtroppo. Ma qualora mi fossi accorto che la rampa di lancio era molto più spianata, magari avrei anche valutato l'ipotesi di rallentare gli studi a costo di continuare a divertirmi ad alto livello. Cosa che non è detto appunto che non succeda oggi, anche diciamo nel futuro. Sì, dal momento che comunque noi iniziamo, se ci rendiamo conto che è possibile, si va avanti e poi.
Sì, diciamo che adesso forse quello che è cambiato è che la priorità non è più quella, no? Che poteva essere.
Sì, ma non a livello di passione.
No, dico proprio a livello proprio di.
Sono cambiate cose anche, diciamo, nella nostra realtà quotidiana stessa. Perché ricordo anche con la Serie B la possibilità di allenarmi attivamente, partecipare, che comunque era stimolante. Quindi non è detto magari che qualche possibilità sarebbe scappata anche
per questo
lì.
Dico appunto siete stati un po' interrotti probabilmente nel momento in cui potevate sbocciare, no?
Sì.
Tutti quanti, dico, senza togliere niente a nessuno. C'è poi chi magari ha giocato ad alto livello comunque, che ha avuto possibilità in più magari rispetto a qualcun altro, però di base voi della nostra età, alla fine, sì, 2003-2004, probabilmente nel momento in cui c'è stato il Covid nel 2020, tu stavi giocando il campionato di Under 16, credo, sì, stavi giocando, mi ricordo, ad altissimi livelli, come tutta, sì, la squadra. Adesso no, sinceramente, dico, probabilmente se era l'anno migliore fino a quel momento della tua vita a livello,
sì,
di,
sì,
basket,
sì, assolutamente.
E magari poteva essere così, no, a crescere.
Esatto.
Purtroppo così non è stato.
Adesso si tratta solo di capire se quel fiore ha ritardato o meno, mm-hmm, il suo, diciamo,
sbocciare,
ecco. Però
sì, sì,
è in una situazione molto più complicata adesso.
Mm-hmm. Vabbè, no, comunque quello che dicevo è che appunto sicuramente nel momento in cui è arrivato il Covid nel 2020 avevate la possibilità voi di avere tante possibilità, non soltanto con la Serie B, ma proprio anche, no, a livello di selezioni regionali,
sì,
ci sono,
sì,
tante,
sì,
tante possibilità che si hanno in quelle categorie, no, con l'Under 15, Under 16, Under 17, ti metti in mostra prima a livello magari regionale, poi magari fai una selezione,
esatto,
regionale,
esatto,
fai un torneo delle regioni, per dire, ma per spararne, mm-hmm, una, ti metti in mostra, poi ti iniziano a chiamare società e realtà diverse, mm-hmm, che ti mettono sicuramente in luce in maniera diversa rispetto a quello che può essere, magari, senza nulla togliere, a un Nardò che fino all'anno scorso il massimo che aveva raggiunto era la Serie B,
certo,
e qui settore giovanile, dico, il progetto Academy alla fine è partito quest'anno sostanzialmente, quindi settore giovanile importante a livello nostro territoriale, però poi a livello invece nazionale sicuramente inesistente fino a quest'anno. In realtà invece, come, non so, mi viene in mente Matteo Spagnolo, uno, beh, è un
proverà allargarsi,
sì, vabbè, diciamo è l'esempio, no, più eclatante probabilmente, sì, però è partito alla fine da qui,
da Mesagne,
da
una partita contro di noi che ancora, cioè,
esatto,
è impressa nei ricordi
di tutti, per cui nel senso
pure due,
quindi nel senso lui poi da lì è partito ed è andato nel settore giovanile migliore d'Italia, senza ombra di dubbio,
poi d'Europa
e adesso chissà dove arriverà. Ovviamente noi abbiamo un affetto particolare nei suoi confronti,
sì, anche se lui non ci conosce, noi lo conosciamo,
ce lo ricordiamo bene,
assolutamente.
No, vabbè, no, adesso a parte gli scherzi, è l'esempio più eclatante, però per far capire il fatto che davvero partendo da qui alla fine la possibilità di mettersi in mostra ci sarebbe stata,
sì,
per,
sì,
tutti, e poi chi se la merita sarebbe andato,
ma senza andare troppo lontano, anche pochi conosceranno, ma Gianmarco Fiusco, mm-hmm, lo affrontavamo fino a pochi anni fa, mm-hmm, con la categoria 2003, e piano piano da Brindisi a Bassano adesso si è fatto un curriculum di tutto rispetto che probabilmente lo porterà anche lui ad assaggiare palcoscenici importanti, no?
Mm-hmm.
Quindi
vabbè, ma anche guardando il nostro campo, la 2, no? Ci sono sempre con la stella azzurra, sempre lei, tanti giocatori, cioè Visintin, cioè giocatori che comunque, voglio dire,
sì,
sono della nostra età, quindi
sì,
nel senso, però probabilmente la differenza è che lì hanno, la stella azzurra hanno proprio un progetto basato al 100% su quello,
sì,
cioè non puntano a vincere i campionati, poi li vincono lo stesso perché alla fine sono forti, però non puntano a vincere i campionati quanto più a far crescere proprio i propri ragazzi, no?
Sì,
sono usciti tutti i giocatori, tutti no, però un buon numero di giocatori,
sì, sì,
usciti,
sì,
dall'Italia sono usciti dalla stella azzurra, sono passati anche soltanto,
beh, anche i giocatori nostri,
esatto,
no?
C'è La Torre che ha giocato lì,
anche Matteo
Falluca che ha giocato la stella azzurra, quindi insomma giocatori che comunque meno della Serie A2 è difficile che facciano una passata,
sì,
di da là. Poi è chiaro, ci sono esempi più eclatanti con gente che va a finire chissà magari pure un giorno a giocare in America, perché no, e poi magari invece esempi di ragazzi che comunque arrivano a giocare in A2 che è un livello
comunque
europeo altissimo, cioè nel senso, parlando di seconde categorie, probabilmente in Europa la Serie A2 italiana è una delle più,
sì,
no?
Nel, diciamo, in particolare per la presenza comunque di squadre che sono direttamente legate alla Serie A, no? Sì. Essendo appena scese.
Cantù,
comunque, diciamo, anche l'altro girone in particolare è molto folto, anche il nostro ha belle realtà. Sì, è chiaro che comunque parliamo di seconde categorie che generalmente no, funziona un po' così, quelli che salgono, quelli che sono appena scesi dalla categoria maggiore. Sì. Però tutto sommato è un buon livello, quindi...
è un buon livello la nostra, a livello poi europeo, soprattutto perché appunto ci sono tante squadre che poi fanno un po' su e giù. Cantù, voglio dire, è stata per anni una realtà anche importante in Serie A, ha giocato ad alti livelli,
in cui si cerca di stimolare tanto gli italiani, visto che comunque c'è sempre un limite.
Certo. Beh, questa è una cosa alla fine poi, no, che forse nelle categorie più inferiori nel senso, noi l'abbiamo un po' sentito, no? Quando abbiamo dovuto mandare via gli americani, se ti ricordi, no?
Sì.
Quell'anno chiaramente il livello si sentiva, però poi alla fine è una cosa che a lungo andare sicuramente fa bene al basket italiano,
per
no?
forza. Basti pensare anche a quello che sta succedendo ora dopo mesi di COVID, in cui anni. di COVID, in cui ci sono stati dei fermi che hanno, come dicevi tu, stroncato il processo. Serve anzi mettere qualche paletto, come anche avviene secondo me saggiamente nel calcio.
Facendo
l'esempio delle serie minori, in cui è obbligatorio, no, partecipare con un determinato numero di under in campo, per staccandoci un attimo dai discorsi italiani o meno, parliamo di under che sono necessariamente italiani. È chiaro che questo obiettivo, la persecuzione appunto di un obiettivo del genere, è proprio volto a un futuro comunque roseo, altrimenti si rischia di finire in un periodo in cui non avremo più nulla da offrire al palcoscenico.
Vabbè, poi insomma la nazionale, che poi è sempre, no, il punto, sì, no, cioè, degli italiani chiaramente, la nazionale di basket comunque sta facendo in questi anni la sua figura, l'ha fatta vincendo il preolimpico, ha fatto molto bene alle Olimpiadi. Poi ci sono realtà di altre categorie come la Francia, che mette in campo giocatori NBA alto livello NBA.
Questa mafia un po' dei nazionalizzati, giocano con l'Africa praticamente.
Però alla fine, no, poi mettono in campo gente come Gobert, adesso mi viene in mente, no?
Tony Parker,
andando un po' indietro con gli anni, che voglio dire, nel senso, sono giocatori che in NBA hanno fatto e stanno facendo la storia dell'NBA. Quindi rispetto a quello si alza le mani. Però per l'Italia di basket, giocare le Olimpiadi intanto non è mai scontato, perché
no, assolutamente
non ci si arriva a tutte le Olimpiadi. Arrivarci è sempre bello. L'abbiamo visto quest'anno, giocare contro anche queste realtà è importante per tutti. Alla fine poi la nazionale, adesso che stanno giocando le qualificazioni, credo,
le qualificazioni al mondiale,
sta mettendo in campo tanti ragazzi.
Sì.
Il ricambio generazionale alle Olimpiadi forse ancora non era arrivato, però alla fine i più grandi hanno ormai la loro età, e probabilmente non so se giocheranno altre competizioni di alto livello in nazionale.
Sì, è un processo che è già iniziato qualche anno fa, dopo il mondiale precedente. Sì. Quindi qualcuno ha già
lasciato,
tirato i remi in barca. Quindi
alla fine sì. È bello anche che i ragazzi abbiano, sempre Matteo Spagnolo, per esempio, che ha esordito l'anno scorso e gioca anche un minuto importanti, no? Quest'anno le qualificazioni. È bello che da Mesagne sia arrivato a giocare in in nazionale. Oggi ci siamo dilungati un po' perché la trasmissione dopo di noi, che è nata dei ricordi, probabilmente non andrà in onda, quindi per questo ci siamo un po' dilungati, però abbiamo finito, tranquillo, adesso ti lascio libero. Ti faccio soltanto l'ultimissima domanda e poi abbiamo finito. Volendo dare un giudizio, no, a tutti questi anni che hai fatto qui a Nardò, partendo da...
Che stai dicendo? Che questa è l'ultima domanda della mia vita a radio?
Assolutamente no. Dico, partendo da quando eri bambino, al mini basket con Fabiano, fino ad arrivare a giocare, a esordire in Serie B, a giocare la Serie C, a giocare l'Under 19 Eccellenza. Sicuramente puoi dare un giudizio positivo, nemmeno ti chiedo se è positivo o negativo. Però ti ritieni soddisfatto?
Di cosa?
Di questi anni.
Ma a livello personale
di, a livello personale, non a livello di risultati, che poi vabbè, quello arriva e non arriva, non cambia poco il senso.
Beh, innanzitutto non c'è mai fine al miglioramento, ecco, quindi bravo. È chiaro che bisogna sempre considerare cosa si è fatto, ma cosa ancora si deve fare.
Sì, infatti ti parlavo di questi anni a Nardò.
Sì, diciamo. Sì, no, quindi no, intendevo che diciamo in una in un'ottica di risultati o aspirazioni non raggiunte, tutto sommato io posso essere assolutamente soddisfatto, nel senso che credo di aver dato e anche ricevuto qualcosa in più rispetto alla media, certo, diciamo, di tante altre realtà, perché magari noi siamo abituati a parlare di Serie A2 e Serie B, però ci sono tanti ragazzi che anche magari per loro sfortuna crescono in contesti molto più, diciamo, in
piccoli livelli di basket,
sì,
no?
Quindi cioè, non è che c'è da sottovalutare, sì, qualsiasi tipo di,
diciamo, tu hai avuto la possibilità di esordire in Serie B perché Nardò sta in Serie
esatto,
B, altrimenti
per fare un esempio, no? Quindi sicuramente soddisfatto, ma non diciamo
non finito,
esatto, perché per me niente è così nella vita,
certo.
E partendo dal mini basket, sicuramente tanta roba, nel senso che
vabbè, te le sei fatte tutte le categorie,
ho imparato, sì, sì, ho imparato tantissime cose sia a livello cestistico che umano, un gruppo di ragazzi che ancora oggi sono lì ad allenarsi, a giocare, sì, sì. E un'istruttrice.
Sono tanti, sono tante alla fine quelli che sono partiti insieme a te che tuttora sono lì Serie C andare al 19,
sì, io
no?
Ogni volta che entro in campo con Samuele Baccassino e Nicolò Marzano, comunque c'è un'emozione particolare, certo, perché eravamo, siamo gli irriducibili della,
sì, 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 sì,
della Andrea Pasca, come
Davis Basket,
come, esatto, come quel tipo di associazione, perché poi diciamo anche parlando diciamo della Luxor, che poi non era completamente affiliata, però comunque vabbè, confluito
prima,
nella...
a un certo punto poi sono andati tutti,
beh sì,
insieme,
diciamo per l'estinzione, sì, però sì, nel sì, senso sì, fin tanto esisteva il ramo era quello, no?
Sì,
Devils,
certo.
Devils, e poi subito, quindi parlando appunto della Luxor, anche Andrea Cappelluti che adesso gioca, giochiamo tutti insieme,
giochiamo tutti insieme, certo.
E, proseguendo, io penso che poi da lì sia stata comunque una continua scalata, perché penso di essermi allenato dentro con tanta costanza, dedizione,
certo,
e di aver rispettato qualsiasi tipo di impegno.
Vabbè, hai avuto anche soddisfazioni personali, non soltanto vabbè, l'esordio in B, che è simbolico sicuramente,
sì,
no, più che altro, però anche selezioni regionali,
sì,
campionati, vabbè, raggiungere l'interzona anche se voi non l'avete giocata.
Sì, 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 quindi sicuramente ricco di soddisfazioni, grazie comunque ai compagni, agli allenatori. E
avete vinto anche l'Under 13, che era Under 13,
sì,
eccellenza,
sì, 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 che eravamo ancora a Devils, tutto
sì, 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 sì.
E quindi niente, adesso l'ultima parte da scrivere, però credo che alla fine possiamo tirare i conti con diciamo un punteggio positivo, no?
Assolutamente, va bene. Ok, allora ti ringrazio, quando vuoi sai che puoi venire, magari ci risentiremo per parlare della vittoria del campione Under 19,
speriamo, speriamo.
Però vabbè, no, a parte gli scherzi, quando vuoi venire sei sempre benvenuto. Io ti ringrazio del tempo che mi hai dedicato, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, vi ricordo ancora una volta che potete ascoltare Radio Centrale sul sito radiocentrale.net, in TV canali 868, digitale terrestre 5868 di Sky, oltre che tramite le comode app che trovate sul Play Store e sull'App Store, che potete scriverci durante la trasmissione al numero WhatsApp 3288 8020 680, che vi leggeremo durante la trasmissione. Ringrazio Gianfranco Esposito che ha curato la parte tecnica, e vi rimando a martedì prossimo per commentare la partita contro contro Forlì. Grazie a tutti e buona serata.
Grazie Seb, grazie a tutti.
Avete ascoltato Basket 2. il talk dedicato alla palla a spicchi condotto da Sebastiano Tarantino.